Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, siamo alla 283esima puntata, settima della settima stagione, un bel numero tondo.
Beh, un numero particolare, vediamo se sarà foriero di cose positive. Intanto sì, perché parliamo, collegandoci con Giovanni Pacchiano, di un libro importante di Mario Vargas Llosa, è stato premio Nobel nel 2010, e questo ha un tema molto... insomma un po' scabroso, però scritto in una maniera magistrale. Lo sto leggendo, ho quasi finito. Parliamo di Crocevia,
Einaudi editore, 248 pagine, 19,50 euro, sono 7 centesimi a pagina. Giovanni, a te l'apertura della nostra carta vetrata.
Buongiorno a tutti. Intanto vorrei cominciare con una curiosità. Degli amici peruviani mi hanno aperto gli occhi dicendo che non si pronuncia come avete fatto voi e come faccio sempre anch'io, Vargas Llosa, bensì Vargas Llosa. Cioè, in Perù loro lo chiamano Vargas Llosa, poi lascio la scelta libera, perché probabilmente in Spagna, dove lui ha la cittadinanza, dicono Llosa. È così, una curiosità irrilevante, ma volevo farla notare. Tra l'altro, Vargas Llosa, sulle cronache mondane, per il suo recente amore con una bella modella filippina che ha 65 anni, però assicuro che dalle foto sembra che ne abbia 45, e questo ha fatto parecchio scalpore nel mondo spagnolo soprattutto, ma direi che, a parte questo, fa in senso positivo scalpore anche la qualità del suo ultimo romanzo pubblicato pochissimo tempo fa e ora pubblicato da Einaudi, si intitola Crocevia. Perché? Mi sembra che l'autore riprenda i temi che l'hanno reso direi più caro al pubblico dei lettori, e soprattutto il tema erotico, che non è presente in tutti i romanzi, ma che secondo me è in assoluto la cosa migliore di Vargas Llosa, e che caratterizzava uno dei suoi primi libri, che è un capolavoro, La zia Julia, lo scribacchino, e poi quel libro meraviglioso che è Avventure della ragazza cattiva. Beh, qui il romanzo inizia come un romanzo erotico, perché ci sono due amiche non più giovanissime, ma assolutamente belle, Ciabela e Marisa, due amiche per la pelle, che distese su un letto, perché a Lima c'è il coprifuoco, dopo una certa ora non si può più uscire, per cui una delle due non può più tornare a casa, distese su un letto chiacchierano, a un certo punto dalle parole passano ai fatti, nel senso che, pur essendo amiche da 20 anni, 30 anni, scoppia fra loro una scintilla erotica e forse anche qualcosa di più. Appartengono alla società bene, una è sposata un industriale, l'altra è sposata un famoso avvocato, se non che è la fine degli anni 90 e sono gli anni del dittatore di origine giapponese Alberto Fujimori, uno che adesso, se non sbaglio, è in galera. Il governo di Fujimori è caratterizzato da sequestri, assassini ogni momento, attentati per via di Sendero Luminoso, e questi ricchi riescono a essere immuni, indenni, proprio per via della loro grande ricchezza e dunque del loro potere. Non voglio naturalmente raccontare tutto il libro, state tranquilli, se non che a un certo punto salta fuori un giornalista di un settimanale scandalistico, lui si chiama Rolando Garo ed è un tipaccio, il quale porta a Enrique delle foto che gli sarebbero state scattate durante un'orgia in cui era stato coinvolto, e lì la situazione precipita, si passa dal libro erotico al thriller e poi ancora al romanzo politico, perché naturalmente dietro tutti questi pasticci che a un certo punto coincidono con l'uccisione di Rolando Garo, attribuito a un poveraccio perché non c'entra niente, dietro questi pasticci si nasconde il premier Fujimori e soprattutto il suo braccio destro, che viene chiamato il dottor e che è un tipo assolutamente per male. Allora, viene fuori da questa narrazione intanto il ritratto della società peruviana anni 90, che è veramente una società, se mi permettete la parola, oltre che violenta, assolutamente incasinata. Ne esce anche un discorso sul potere del sempre crescente, e questo riguarda, ahimè, anche noi oggi, della stampa scandalistica. Poi il thriller ha un suo finale, se non a sorpresa, perlomeno sorprendente, ma insisto, la cosa in assoluto migliore del romanzo è lo studio dell'erotismo, in questo caso un erotismo complicato.
E infatti, Giovanni, a proposito di questo ti volevo chiedere, perché c'è questo amore omosessuale tra queste due donne, che però è descritto in una maniera talmente aulica, e giusto, ecco, la penna di un premio Nobel per la letteratura sarebbe riuscito a scrivere con tanta grazia, anche non c'è la minima volgarità in quello che lui scrive.
Direi di no,
essendo molto scabroso, perché racconta tutto.
Sì, appunto, tu hai detto una cosa giustissima, perché di solito i libri erotici migliori sono quelli che raccontano poco o niente, perché raccontare il sesso si casca di solito nel ridicolo. Ti potrei fare la lista della spesa degli autori italiani che non sanno raccontare di sesso. Lui invece entra in particolari scabrosi, ma lo fa con un'eleganza straordinaria, anche con molta nonchalance, come per ammiccare al lettore e dire: caro lettore, la vita è questa, e succedono anche le cose più imprevedibili.
Esatto, e poi con la stessa nonchalance cambia scenario e rientra ed esce come se fossero delle porte aperte in un appartamento, no? Passa da un argomento all'altro. Ecco, la forza del libro forse è questa, credo.
Sì, assolutamente. Lui, seppure con un romanzo dall'andamento tradizionale, perché mi pare di ricordare c'è solo un flashback, cioè il romanzo non è complicato da continui salti avanti e indietro, che certe volte servono, certe volte invece appesantiscono la trama. Lui però passa con molta scioltezza e con molta lievità da un tema all'altro, dal tema erotico al tema politico, al thriller, anche alla vita della povera gente, perché c'è tutta una parte in cui lui descrive questi quartieri assolutamente sgarruppati di Lima. La forza di Vargas Llosa è che lui sa rendere in maniera viva le situazioni. Io ho preso in mano questo libro, l'ho letto tutto d'un fiato, e la mia felicità è stata di dire: ah, finalmente un libro che non mi annoia, perché la caratteristica principale dei romanzi di oggi, anche dei forse dei migliori, è che a un certo punto ti viene una noia profonda e non ne puoi più.
Grazie Giovanni, ti dobbiamo salutare, ringraziamo la tua preziosa collaborazione, oggi abbiamo aperto la puntata con te, ricordiamo che il tuo gioco di voler pronunciare Vargas Llosa come Biosa è stato spiegato all'inizio del tuo intervento da tuoi amici peruviani, che ci assicurano, e noi crediamo in questo, che il giusto modo di pronunciare il suo cognome del premio Nobel sia Biosa. Ricordiamo Crocevia, è uscito per i tipi di Einaudi da pochissimo, sono 248 pagine, 19,50 euro, 7 centesimi a pagina. A te la chiusura, Giovanni.
Ciao, saluti a tutti.
Grazie, ciao.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, abbiamo raggiunto a Lutezia un caro amico, Giacomo Sartori, che ha pubblicato con me qualche anno fa un libro sul personaggio più discusso della Seconda Guerra Mondiale, parliamo di Galeazzo Ciano, e oggi, come dire, abituato a toccare con le pinze, ma anzi anche senza pinze, a mani nude, i tizzoni ardenti, si è messo a giocare con il santo per antonomasia, no? Si dice: non scherzate con i santi, ma solo con i fanti, lui invece addirittura scherza con Dio. Parliamo di Sono Dio, uscito per i tipi di NN Editore, dove è Dio a parlare in prima persona. Sono
17 euro
per 214 pagine, 7 centesimi a pagina. Ma tu vuoi dire qualcosa su dov'è Lutezia?
Sì, intanto sveliamo ai nostri ascoltatori dov'è Lutezia, se lo staranno chiedendo. Giacomo Sartori, ben trovato.
Lutezia è Parigi, come sappiamo.
Lutezia è la meravigliosa Parigi, è il nome antico. E... Allora, Giacomo Sartori, parliamo di questo libro, è un romanzo.
Sì.
È un romanzo in cui tu ti sei immedesimato nei panni di Dio. Come ti è venuto in mente, come ti sei sentito a crederti Dio?
No, non mi sono creduto. A dire la verità, una cosa che ho sempre fatto da scrittore, mi sono sempre messo nei panni dei miei personaggi. È un po' il lavoro che fa sempre lo scrittore.
L'onnisciente.
Stavolta ti sei sentito un Dio.
Dio proprio, non uno dei tanti.
L'onniscienza di Dio mi ha permesso di ironizzare appunto sull'onniscienza dello scrittore, che può far avvenire sulla pagina tutto quello che vuole, no? Ha il potere di cambiare le cose, di stravolgerle, di crearle come vuole lui. E quindi una chiave di lettura del libro è proprio questa, no? Una riflessione anche sulla scrittura.
Dove si svolge il libro? A Lutezia, a Parigi?
No, si svolge nel cosmo, perché Dio abita nel cosmo e lui passeggia tra le galassie, e quindi ci sono grandi descrizioni degli spazi intergalattici e delle galassie.
Quindi possiamo dire che hai creato un po' un mito, hai fatto un libro mitico, epico? Era un po' questa la finalità, oppure no? Poi il racconto invece si sviscera in qualcosa di molto mondano, diciamo così. Qual è la traccia? Molto
sì,
rapidamente la trama.
In realtà lui osserva il cosmo, però è anche attratto dalla Terra, e più in particolare da alcuni personaggi italiani, dei ragazzi che fanno un lavoro scientifico, sono ricercatori. Precari come molti nostri ricercatori, e quindi lui è, malgrado lui, è attratto da queste persone che sono un po' il contrario, perché sono atee, credono fermamente nella scienza, negano la trascendenza, e quindi ci sono questi due piani: il cosmo, dove lui vive ma in fondo anche un po' si annoia, e gli uomini che lo deludono, però nello stesso tempo anche lo attraggono con le loro bizzarrerie, con la loro
precarietà, perché mi sembra che proprio va a individuare una fascia sociale che effettivamente magari è agnostica, quindi c'è una contrapposizione con l'idea spirituale di Dio, però anche di precarietà, non voglio dire di squallore, ma insomma non è che viene attratto.
Sì, ma quella è un po' l'Italia nostra, però tutto il nostro mondo contemporaneo, che è sempre più precario, no? Dove il lavoro è sempre più precario, e poi anche lì il nostro mondo è sempre più secolarizzato, sempre più lontano dalla spiritualità, no? E quindi questi personaggi rappresentano perfettamente questa nostra situazione. L'Italia sappiamo che è ancora un paese molto religioso, però non è più l'Italia di qualche decennio fa.
Senti, tu parli di molto d'Italia, però in realtà lo vivi a Parigi. Quanto entra la comunità parigina in queste pagine del tuo libro?
Ma io ho sempre scritto da decenni a Parigi i miei libri, però ho sempre descritto l'Italia, come succede spessissimo agli scrittori, si descrive un po' quello che si è conosciuto bene.
Quindi ti porti appresso proprio il tuo bagaglio culturale, sì.
Sì,
cioè vivi là ma sei ancora qua, mi sembra di capire.
A dirla sì, anche perché ritorno spesso per lavoro, però sì, ma questo succede a tantissimi scrittori, si finisce per scrivere di quello che si ha più negli strati, diciamo, più profondi di se stessi, no? Che si è vissuto vissuto nell'infanzia.
È vero, infatti recentemente abbiamo avuto ospite Lisa Ginsburg, scrittrice, a parte nipote diretta di Natalia, ma insomma una grande scrittrice, e ha scritto un libro molto interessante, Spietati Mansueti, per la Gaffi Editore, e insomma anche lei, ecco, come te, ha voluto portare questa contaminazione tra queste due società. Lei, parlando forse un po' più della sua matrice italiana, però insomma anche il mondo parigino è entrata molto nelle sue pagine. Allora, grazie a Giacomo Sartori, ricordiamo il titolo del libro per le edizioni NN, Sono Dio, dove Dio parla in prima persona.
17 euro, 214 pagine, 7 centesimi a pagina. Ciao Giacomo.
Grazie mille, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, siamo per concludere la prima mezz'ora del nostro programma, siamo arrivati alla 283esima puntata e ci ha raggiunto dal Giappone uno scrittore particolare, una persona che ha un obiettivo particolarmente limpido, terzo, una lente che contrasta con di solito quello che si immagina sia il Giappone, quindi piccole e sfumate realtà, quasi sempre acquarelli delicatissimi che ci rappresentano in tutta la nostra immaginazione quelle bellissime immagini di quei panorami delicatissimi. Invece qui qualcosa di noir, quindi di fortemente contrastato con il bene e il male tracciati come lo yin e lo yang attraverso un titolo che è tutto un programma. Parliamo di Doro Mizu, acqua torbida, l'acqua di seta che rappresenta un po' il nostro pittoresco immaginario delle cascate, dei torrenti, di quel Giappone del nord in particolare che amiamo tutti alla follia, e abbiamo a parlarcene attraverso il suo libro di Strade Blu, edizioni Mondadori, voluto dall'amico Franchini, che ringraziamo di essere stato così acuto e oggi gli auguriamo di esserlo sempre di più anche nel nuovo incarico in Casa Giunti. Il suo autore è venuto a trovarci, Mario Vattani.
Mario Vattani, ben trovato.
Buongiorno, sono contentissimo, tra l'altro grazie mille per questa occasione, adoro la radio e questa radio l'ascolto anche spesso.
Ne siamo felici. Dunque, Mario Vattani, tante volte in Giappone anche per incarichi di diplomatici, lui famiglia di diplomatici, lui stesso lo è, e quindi ha avuto modo di conoscere, di appassionarsi al Giappone. So che adesso, non per parlare della tua vita privata, sei sposato con una giapponese.
Sì, è vero, certo.
Ecco, e quindi è un luogo che conosci molto bene anche nelle sue sfumature. Hai voluto scrivere, questo è il tuo romanzo di esordio, è un noir d'amore. Di che cosa parla? Chi è l'io narrante e soprattutto come si dice io in giapponese?
No, sì, è vero, la definizione noir d'amore mi piace anche perché non è solo un noir, è vero che porta il lettore in un contesto diverso da quello che conosciamo di solito del Giappone, e soprattutto Tokyo. Tokyo in realtà, l'io narrante, si potrebbe dire quasi che è la città stessa, però il protagonista è un italiano, è un ragazzo, un giovane italiano, che somiglia un po' a quegli italiani che anche adesso, oggi, vanno in giro per il mondo, provano a costruirsi una vita all'estero. E questo Alex, che è l'italiano protagonista di Doro Mizu, è un italiano innamorato del Giappone, come in fondo sono io, quindi è vero che per certi versi mi somiglia, però la sua vita lì, si può dire, non voglio rovinare la lettura a nessuno, perché essendo un noir ha anche appunto degli aspetti un po' misteriosi, è una Tokyo impenetrabile in cui Alex si muove benissimo perché parla giapponese e quindi riesce a passare attraverso quella membrana che certe volte ci fa chiedere dove siamo in una città di 20 milioni di abitanti.
Senti Mario, tu racconti in questo libro un Giappone insolito. Noi siamo abituati poi ai racconti del Giappone, ricordiamo le memorie di una geisha oppure i libri di Banana Yoshimoto, ecco, sono un po' le pietre miliari della letteratura giapponese in Italia. In che modo tu invece hai vissuto il Giappone? L'hai visto contrapposto alla nostra cultura? soprattutto l'accezione femminile mi sembra interessante. E cosa c'è in questo libro? Intanto, le acque torbide in che senso? Perché Doromizzo, abbiamo detto, vuol dire acque torbide.
Sì, acqua torbida è una definizione in giapponese. Doromizzo significa acqua fangosa, diciamo, acqua sporca, acqua torbida, ma ha un significato preciso. In Giappone quello che è il mondo, per esempio, dell'intrattenimento, i ristoranti, i bar, il cabaret, diciamo, fa tutto parte del commercio dell'acqua, così si chiama, perché non rimane nulla, diciamo, a chi la compra. L'acqua è qualcosa così di effimero. Invece l'acqua torbida, il mercato dell'acqua torbida, è tutt'altra cosa, cioè è quello che succede dopo, è quello che ti porta da un quartiere allegro a qualcosa di più duro, al quartiere a luci rosse, al cinema a luci rosse. Questo è Doromizzo. Alex,
forse è questo che c'è in Giappone, questo quartiere a luci rosse che è sempre presente in tutte le loro città. L'abbiamo questa realtà.
Si potrebbe dire quasi che sono delle città oltre che dei quartieri, perché per dimensioni, per estensione.
C'è una cultura a luci rosse che non fa parte della nostra società.
Diciamo che per certi versi è accettata. È un classico, ecco, è un classico, e tornando alla letteratura, al cinema, alla fotografia, quell'ambiente, quel contesto è classico, cioè molta della letteratura giapponese, molta della fotografia giapponese, soprattutto dagli anni 50 in poi, si svolge in quei contesti perché, e io sono assolutamente d'accordo e per questo ho ambientato il libro in quei contesti, in quei contesti c'è il cosiddetto, diciamo, stress test, cioè è quello che porta al limite tutto quel mondo quasi teatrale che è quello dei comportamenti giapponesi e mette le persone di fronte a se stesse. Ora, dicevi giustamente che è un Giappone insolito. È vero, il Giappone che noi siamo abituati a conoscere, o quello che amiamo spesso come europei, o quello tradizionale, diciamo, a Tokyo preferiamo Kyoto molto spesso, no? Perché ci ricorda, ecco, un'idea, un mondo diverso, di sogno, così. Non è assente questo in Doromizzo, perché è presente in due modi. È presente questo Giappone tradizionale nell'immaginazione di Alex, che in fondo è un ragazzo italiano che quindi è lì in Giappone e cerca di guadagnarsi da vivere, e alla fine arriva anche al cinema, a luci rosse, diciamo. E poi è presente in un altro modo, perché questa è la mia idea di Giappone, e cioè anche in quel Giappone moderno, anche con queste, no, superstrade che attraversano la città, con le sopraelevate, eccetera, anche in questi comportamenti strani, quasi caotici, che ci sono nella città di Tokyo, in realtà, secondo me, quel Giappone tradizionale, quella purezza, diciamo, e qui si oppone al titolo Acqua Torbida, quella purezza è sempre presente.
Una generazione che parte forse a staccare la spina a quel Giappone di una volta e vuole portarsi anche sulla strada attraverso dei percorsi, possiamo dire, anche un po' americanoidi, americaneggianti in qualche modo. Io ricordo a tutti uno dei capolavori del cinema giapponese recente, del regista Takeshi Kitano, che ha dedicato a una storia on the road di un uomo, non il padre, anche qui sembrerebbe la strada di McEwan, e l'estate di Kikujiro, che è uno dei film del 1999 più premiato, dove vediamo questo bambino alla ricerca dei genitori, accompagnato da un uomo pressappoco un delinquente. Quindi il male, quello che potremmo definire oggi la Yakuza, no? La grande giustizia.
La mafia, sì.
Sì, però
sì.
Ricordiamo, e questa è la mia domanda, la sì. Grande giustizia in Giappone viene gestita non dallo Stato. Diciamo, i tribunali sono quasi tutti vuoti.
Beh, diciamo che ci sono meno avvocati in Giappone. Di
perché si svolgono altrove i processi, non che non ci siano, no?
Beh, diciamo che il processo in giapponese è mendokusai, cioè è un fastidio che non solo per se stessi, ma che si dà agli altri. Ed essendo un paese dove non bisogna dare fastidio, è la prima cosa che si fa.
Molto saggio.
È evitarlo. Ma bellissimo che introduci il tema del cinema, e soprattutto con Kitano, adesso che parli appunto dell'ultimo, anche se sono passati degli anni, ma diciamo quel cinema che poi è arrivato fortemente, no? In Europa.
Non i Sette Samurai.
No, anche se, ecco, quello che si potrebbe dire, quello che è stato detto, diciamo, di questo libro, è anche che per certi versi è un portale verso il cinema giapponese, verso la fotografia giapponese, parzialmente anche la letteratura, ma diciamo soprattutto il cinema. Perché? Perché Alex è appassionato di cinema, cioè questo ragazzo è in Giappone perché lo ha conosciuto attraverso il cinema.
Forse Kurosawa.
Beh,
esatto, Ozu, eccetera. E poi si vede attraverso i suoi dialoghi, cioè, ci sono molti dialoghi in questo libro. A guardarlo sembra abbastanza massiccio, ma diciamo che è un libro che in qualche modo è fatto anche di immagini. E molto spesso chi mi ha raccontato di averlo vissuto in qualche modo mi ha raccontato di una memoria visiva più che di una memoria di chi l'ha letto.
Infatti sono 364 pagine e il costo è di
20 euro
per 20 euro.
5 centesimi a pagina, quindi è tanto, ma sono tante pagine, quindi infatti, costa poco a pagina.
Ammortizzate la spesa.
Vero, e vi divertite soprattutto.
È vero.
Allora Mario Vattani, speriamo che tu lo presenterai anche a Roma, perché venire a Tokyo per la presentazione sarebbe un'idea.
Anche in giro per l'Italia, perché noi siamo ritrasmessi da 12 radio.
Esatto. No, sì, ho avuto la fortuna di poter fare adesso a Roma un paio di presentazioni, una all'Istituto di Cultura Giapponese, tra l'altro. Sono stato molto contento, sì. E devo dire
le prossime date per i nostri ascoltatori.
In questo momento sto girando
il Giappone.
Sì, in realtà la prossima presentazione sarà in Giappone. Magnifico. Sarà a Kyoto.
Perché tu parli giapponese?
Sì.
Salutaci
sì,
in giapponese.
Kyo wa hontoni arigato gozaimashita. Tanoshikatta desu.
Ho detto, arigato, l'ho capito io.
Ho detto che okay, oggi veramente grazie mille, è stato molto divertente.
E lo sarà ancora. Prestissimo venirci a trovare di nuovo.
Grazie a voi, arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e benvenuta a Giuliana Vitali. Giuliana è la figlia di un caro amico, un mio autore, Nando Vitali, che qualche anno fa si è preso la briga di fondare una rivista letteraria. In tempi in cui questo non è più di moda, viene considerata un'operazione folle, invece la sua follia ha suscitato tanti bei frutti, direi dei funghi preziosi, dei tartufi d'asta quasi. Il titolo della rivista è ACAB e fra poco, infatti sul piede di lasciarci in fretta e in furia, inizierà la presentazione presso il locale Caffè Letterario di Roma alle 18 in via Ostiense numero
95,
quindi attaccato ai magazzini, agli ex mercati generali di Roma, al 95 trovate questo spazio che è gestito da cari amici, da
molto suggestivo,
sì, anche un negozio di mobili della ditta Pultrone. Facciamo un po' di pubblicità all'amico, che se vi interessa arredare,
che è stato anche tanto tanto gentile, mi ha accompagnato.
Ma è un gran
in
principe,
cosa,
è un
sì,
principe dell'arte, infatti sono anni che decide di accompagnare la sua attività commerciale di rivendita di mobili alla letteratura, che non è una cosa banale. Di solito letteratura e arredamento non vanno molto d'accordo, invece lui ha trovato, come dire, pace tra lama e pelle.
Anche molta musica, cosa che ci sarà anche stasera.
Raccontaci un po' intanto chi presenterà la rivista.
Allora ci sarà Filippo Laporta,
il
ovviamente
caro amico, certo,
mio padre Nando,
il direttore di ACAB,
il fondatore, sì,
Andrea Carraro, mi
Andrea
sembra.
Carraro, sì, scrittore romano, e Nicola Fano.
Ah, Nicola Fano, che invece è un esperto di teatro.
Di teatro, sì.
Adesso si occupa di tantissime cose per questa arte, che è quella del teatro, e soprattutto lavora all'Espresso curando la pagina dedicata al teatro, e poi è uscito recentemente con Il Mulino per
Andare per teatri, sì.
Esatto, che è il suo testo ormai più gettonato. Allora, perché andare a Via Ostiense 95 ad ascoltare che cosa? In quale modo questa rivista letteraria sta facendo la differenza da Napoli in tutta Italia? Perché poi, ricordiamolo, anche una redazione milanese.
Sì, innanzitutto questa rivista letteraria nasce per insomma raccogliere tutti gli scrittori e non solo italiani. è cartacea principalmente, anche perché al di là dei contenuti ha anche un grande impatto visivo. C'è la grafica Maria Rosaria Vado, che è molto molto brava, originale, e insomma poi lo vedrete, spero, stasera.
Scuola partenopea.
Sì, assolutamente. E riconoscibile. E poi volevo precisare, questa sera ci sarà anche un bravissimo, un talentuoso musicista, un pianista romano che si chiama Stefano Norati.
Bene.
Che suonerà alcuni pezzi di David Bowie.
Ah, quindi un omaggio
jazz.
A Duca.
Assolutamente, infatti parte una parte della rivista è dedicata proprio a David Bowie, la parte musicale. Sì.
Bene, allora ci facciamo catapultare un po' come l'uomo caduto dal cielo. Mm-hmm. E andremo tutti in via Ostiense 95. Appena noi finiamo vi raggiungiamo, ma intanto scappa.
Sì, assolutamente, vado. Grazie mille, allora un saluto a tutti.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato a Roberto Paravagna, il nostro corrispondente dal Piemonte meridionale, da Alessandria, la casa natale di Umberto Eco. Come stai, Roberto?
Sto bene, Alberto. Ciao ai nostri amici ascoltatori di Carta vetrata. Oggi all'interno della nostra trasmissione ho voglia di parlarti di un pittore che tra l'altro a me piace moltissimo, ed è Edward Hopper. Ti parlo di Edward Hopper proprio perché vorrei riferirmi al libro che sarà presentato prossimamente, Luce con muri, storie da Edward Hopper, il libro edito da scritto da Michele Mozzati. Diciamo subito, Michele Mozzati in coppia con Gino Vignali è parte integrante del binomio famosissimo Gino e Michele, binomio di ferro che da tanti anni firma tutta una serie di trasmissioni
che è partita dalle famose formiche che nel loro piccolo si adombravano e poi si sono incazzate si passa.
Anche le formiche nel loro piccolo, insomma.
Parliamo di 13,50 euro, 64 pagine, 21 centesimi a pagina, un libro illustrato. Ma a te la parola.
Sì, mi soffermo su Michele Mozzati perché forse non tutti sanno che ha una passione fortissima per la scrittura, tanto che questa è stata infatti insomma la musa ispiratrice di 10 storie che stanno all'interno di questo libro, che traggono spunto da altrettanti quadri famosi del pittore americano nato a Nyack nel 1882 e morto a New York nel 1967. E Luce con muri, questo titolo particolare, secondo me sta ad intendere, come potrei dirvi, il fortissimo contrasto tra luce e ombre che sta un pochino alla base della pittura di Hopper. L'autore nel libro sembrerebbe lasciarsi abbracciare, direi, proprio da questo contrasto, questo forte luce e ombra che ritroviamo appunto nei quadri, come dicevo. E le storie che sono inserite nel libro di Mozzati nascono da un'osservazione attentissima dei volti, dei paesaggi di Hopper, delle secondo me fortissime solitudini, d'altra parte il pittore è
soprattutto notturne, se non sbaglio,
soprattutto notturne. Solitudini anche notturne e anche metropolitane, Alberto, solitudini urbane.
Di questi, insomma, bar, diciamo, on the road.
Sì, on the road, questi bar dove ci sono pochissimi avventori, queste stanze vuote, a volte vuote, oppure stanze all'interno delle quali ci sono spesso delle donne che, mi pare, in qualche modo si rifacciano alla stessa moglie di Hopper. Che mi
un'idea della luce in Hopper è quella che fa da cellula, come se fossero delle palle di luce che inglobano i personaggi all'interno di uno spazio molto chiuso, dove al di fuori esistono altre immagini, ma alla fine tutto è molto chiuso in una illuminazione puntiforme.
Sì, direi che più o meno, insomma, potrebbe essere un profilo preciso di quella che è questa pittura, che tra l'altro ha stimolato in questi anni, in questi ultimi anni, mi pare, moltissimo anche i registi, un certo cinema che si rifà con alcune citazioni proprio alla...
Roberto,
alla
una sorpresa ci ha raggiunto, siamo riusciti a avere il numero di telefono privato, ma che naturalmente non daremo per nulla al mondo, di nostro caro amico Michele, che a questo punto Mozzati
benissimo.
Potrà diventare direttamente il tuo interlocutore. Io
vado
via e vi lascio solo.
Ho anche un po'... Ciao Michele, mi senti?
Ciao, sì, certo, ciao.
No, Michele, mi sono permesso molto umilmente, Michele, di tracciare un profilo estremamente sintetico del tuo libro che andrò prestissimo a leggere, anche perché sono io stesso un appassionato di opera. Allora senti, se hai un po' di tempo da dedicare a noi, io vorrei subito farti una domanda, visto che siamo in questo discorso della pittura, del pittore americano, e pensando subito ad esempio ai Nottamboli, quindi a Night Hawks o i Falchi della Notte, insomma come li vogliamo chiamare, e alla sua descrizione, io ho avuto modo di vedere, diciamo preparandomi per questo sul sito internet, di trovare una frase che mi ha colpito nella descrizione di questo quadro, e volevo un commento da te. La frase è: c'è un bicchiere bevuto tra il quarto e il quinto sgabello, qualcuno se n'è andato, eccetera eccetera. E una frase così fa pensare a un'estrema solitudine in questo bar.
Sì, è una cosa che colpisce subito guardando questo bar, dove ci sono in realtà quattro personaggi, ma in realtà ne manca uno, il quinto, e forse manca tutta una città, no? Sono gli anni della guerra, mi sembra che il quadro sia del 42, se non mi sbaglio.
Sì,
e l'America è coinvolta, ma non l'ha dentro la sua terra la guerra, e quindi la gente forse la vive di rimbalzo, e nello stesso tempo questa tristezza che c'è in questo bar di notte, così ho immaginato che raccontasse delle storie di solitudine in un periodo già angosciante quale quello degli anni 40, della seconda parte degli anni 40, della prima parte degli anni 40, così una storia di solitudine, di solitudini private. C'è la storia di un giornalista che sta con una donna di cui non gli frega più niente, c'è uno che io ho chiamato l'ingrugnito, che se ne sta in un angolo da solo, forse è ubriaco, forse ha perso al gioco, eccetera. C'è il barista che presumibilmente cerca di coinvolgere gli avventori, ma in realtà non è così così preso, no, dalle loro storie. E poi soprattutto c'è il bicchiere vuoto di uno che ha preso e se n'è andato. È un po' tutta la vita di Hopper, quella della solitudine e della incomunicabilità. Forse questa è la cosa che più ci colpisce di questo pittore, che è il pittore dei silenzi, della solitudine e delle luci proiettate, no? Perché voi saprete che Hopper è stato influenzato nella propria giovinezza a Parigi, nei suoi viaggi a Parigi, dagli impressionisti, che sono l'esatto opposto di lui, cioè sono la luce diffusa, mentre lui è tornato in America e ha così ridisegnato questo percorso dell'impressionismo, l'ha ridisegnato proiettando, come mettendo dei fari, dei faretti sui personaggi, e quindi concentrando la luce che è fortissima in certi punti e invece è buio in altri punti. E questo anche nei miei racconti ho cercato di interpretarlo così, nei contrasti tra le storie dei protagonisti che sono dentro in questi quadri. Voi avete parlato di Nottamboli, ma ci sono altri quadri non di notte ma di giorno, ma dove il sole e le ombre sono un contrasto continuo.
A proposito, volevo chiederti una cosa: queste tue storie sono indirizzate, tu sostieni, ad adulti sognatori. Domanda, quindi perché non si smette mai di sognare se si vuol crescere bene? È così?
Forse sì. Io personalmente ho cercato sempre di sognare per tutta la vita, pur mantenendo i piedi molto in terra, però cercando di, con la mente e col cuore, di andare oltre la concretezza della quotidianità e sognando prospettive più forti, anche più belle, ovviamente.
Michele, purtroppo dobbiamo chiudere, quindi chiedo a Roberto veramente di dare la sua ultima voce a riguardo questo libro importante, che oggi pomeriggio a Milano, alla Sala Lucio Fontana del Museo del Novecento in Piazza Duomo, viene presentato in pompa magna all'interno del progetto Book City, che è una grande iniziativa che ormai, diciamo, coinvolge tutta la città milanese.
Ringraziando ovviamente Michele Mozzati per essere stato nostro graditissimo, super graditissimo ospite, vi invito a leggerlo, perché è un modo per sognare, come si diceva poco fa, è un modo per trasferirsi in questa America particolare, è un modo per riconoscere la solitudine. Sono tre definizioni che mi permetterei di dare, spero che siate più o meno d'accordo con me.
Sì. Certamente, io vi ringrazio, ovviamente io sono d'accordo e sono felice questa citazione, di questa presenza.
Luce con muri, storie da Edward Hopper, edizione Schira, o Schira come dicevamo qualche tempo fa, 13,50 euro, 64 pagine per 21 centesimi a pagina. Restate con noi, fra pochissimo Roberto Paravagna tornerà in diretta con noi per parlarci del premio Acquistoria.
A fra poco.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato Roberto Paravagna, eccezionalmente in due interventi, perché vogliamo dare testimonianza di un premio letterario, non solo di letteratura ma anche di saggistica, molto interessante, arrivato all'edizione numero... Ti ricordi che numero è, Roberto?
Sì, è 49.
Allora, edizione numero...
49.
Quindi quasi 50 anni, anche qui stiamo per compiere il numero tondo, chissà chi altro,
qua stiamo per festeggiare, stiamo per stappare bottiglie di champagne.
Già stappare la testa più che altro. No, Roberto, dobbiamo giocare invece su qualcosa di molto serio, perché i libri che hanno vinto quest'anno il premio Acquistoria sono veramente molto importanti. Parliamo di Pierluigi Battista, Mio padre era fascista, per Mondadori Editore, 17,50 euro, 168 pagine, 10 centesimi a pagina, e Il corsaro nero, Henry de Monfrid, L'ultimo avventuriero, per Editore Neri Pozza, premio Acquistoria, anche lui, 256 pagine, 6 centesimi a pagina, scritto da chi questo secondo?
Questo è scritto da Stenio Solinas, quindi posso dire...
Grandissimo narratore Stenio Solinas.
Esatto, quindi vi dico velocemente questo a Ricciao, quindi risalutiamo in questa seconda occasione. Il primo libro di cui abbiamo accennato, cioè Mio padre era fascista, è che cosa? È in pratica un viaggio tra affetto e politica con il protagonista, cioè il padre, in questo caso Vittorio Battista, padre del giornalista, oggi al Corriere della Sera, Pierluigi, appunto, che scrive, papà scrive questo diario della sua vita sotto le insegne del fascio. Vittorio Battista nasce poco dopo la famosa Marcia su Roma, vive e quindi in prima persona la guerra, e subito dopo il compimento dei 18 anni parte volontario per il fronte. Al suo rientro, in questo caso da Salonicco, dopo l'8 settembre, per Vittorio Battista la scelta di aderire alla RSI, quindi alla Repubblica Sociale, avviene quindi lo scontro poi con i partigiani, la prigionia dopo la cattura, la prigionia che viene fatta da Vittorio nel campo di Coltano, mi pare che Coltano sia in provincia di Pisa, adesso non vorrei però sbagliare. Al termine della guerra, il rientro definitivo a casa, incomincia l'attività, tra l'altro da stimatissimo avvocato, ma con il marchio addosso di aver scelto quella che viene definita la parte sbagliata. E, diciamo, con tutto ciò che quella scelta fatta a suo tempo si era portata appresso. Nonostante il successo professionale, il continuo, comunque persistente sentirsi, come potremmo definirlo, come un esule in patria. Il figlio Pierluigi Battista, appunto, in questo suo libro che ha vinto ex aequo con l'altro libro di Stenio Solinas, ha raccontato le vicissitudini del papà cercando, attraverso il rinvenimento di un suo diario, di fare luce sulle sofferenze dell'uomo, sui dolori dell'uomo Vittorio Battista, che nel dopoguerra si riconoscerà comunque nell'adesione alla fiamma tricolore dell'allora movimento sociale, di Michelini, gli Almiranti, insomma, come risposta al suo desiderio di nostalgia. È un libro scritto dal figlio che alla stessa età del padre, nei suoi racconti, ha scelto invece l'appartenenza ad un'altra sponda, un'altra parte, quella della sinistra, e che cerca di analizzare in modo equilibrato il punto di vista dell'uomo che ha vissuto, cioè suo padre, un uomo che ha vissuto un'altra vita. Quindi, come dicevi tu, mio padre era fascista, editore Mondadori, 160 pagine, 17 euro.
Andiamo a Stenio Solinas, quindi.
Allora, passiamo a Stenio, che ha vinto appunto ex aequo, il secondo libro, Stenio Solinas, come dicevo, ha vinto a pari merito con Battista nella sezione riservata alla divulgazione storica, perché il premio Acquistoria è diviso in una serie di sezioni. La storia dell'ultimo avventuriero, cioè Henri de Montfrey, io spero la pronuncia sia giusta, è il profilo di quest'uomo ricordato come uno dei più interessanti e straordinari scrittori trattino avventurieri del Novecento, un personaggio ovviamente dalle mille attività, a volte neanche tanto belle come quella di trafficante, in questo caso di perle, ma anche trafficante, peggio, d'armi. Anche uomo che ha lottato però contro l'arroganza allora dei francesi, ripeto, allora colonizzatori, appunto, nello specifico caso che viene narrato nel libro. Dopo la conversione all'Islam, il conseguente cambio di nome diventa Abdel Ahi, ha un ruolo nell'avventura italiana in Etiopia, e nella seconda guerra mondiale Henri trattino Abdel Ahi, dopo la prigionia con gli inglesi e la liberazione, entra in contatto con molti personaggi importanti, come ad esempio Couto, e scrive addirittura oltre 70 libri. Quindi Stenio Solinas fa questo ritratto, un ritratto a matita fatto dall'autore, grazie alla consultazione, immagino, di tantissimo materiale d'archivio, quindi un lavoro che sarà costato a Solinas un sacco di tempo, e ha seguito le tracce di questo corsaro, un po' questo corsaro nero in giro per il Corno d'Africa, per la precisione, e ripercorre la strada fatta dalla storia di quest'uomo, mostrando anche, ripeto, come ho detto prima, in maniera particolare, questo è quello che almeno lui ha voluto fare, i disastri della colonizzazione francese in quella parte del mondo. Quindi il corsaro nero, Henri de Montfrey, l'ultimo avventuriero, editore Neri Pozza.
E ha un sapore euro. Anche un po' politico, diciamolo, no?
Ma secondo me sì, ha voluto battere probabilmente Solinas su questo sapore, su questo aspetto politico che vedi o che puoi leggere, diciamo, in controluce, in piena scenografia di queste vicende raccontate. È interessante come libro, naturalmente anche questa è una ragione, per una motivazione per la quale ha vinto ex aequo con l'altro di Pierluigi Battista. Io non so, Alberto Flaminia, se ho qualche secondo.
No, purtroppo ti dobbiamo salutare.
Ah, niente,
Roberto,
allora
grazie sempre per i tuoi interventi così
questa volta
precisi, doppio intervento, quindi doppio grazie, e
grazie
alla prossima puntata. Ciao.
A risentirci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e benvenuta a Nicoletta Fagiolo. Nicoletta ci raggiunge nei nostri studi da Parigi, dove vive ormai da qualche anno, ma soprattutto non per parlare di Parigi, quanto per parlare della sua esperienza con una nostra amica che è venuta la settimana scorsa per parlare della sua arte in quel di Via Prenestina. Parliamo di Valeria Sanguini e Nicoletta Fagiolo, che ne ha realizzato uno splendido will, come possiamo dire, video will, un
documentario,
esatto, anche se molto breve, ha dato già l'idea di questa tenda, di questo momento di installazione artistica così suggestivo, ma non solo, perché curiosando tra le tue cose, ci permettiamo di darci tutti del tu, con appunto Nicoletta abbiamo visto che si occupa anche di libri. Perché, Flaminia?
Allora, Nicoletta, ben trovata.
Grazie.
E dunque sì, abbiamo parlato di Valeria, invece parliamo di quest'altra iniziativa interessante, la nave dei libri che viaggia sul lago di Ginevra. Di che si tratta? Cioè, chi l'ha ideata e come va?
Ma questo in realtà è un progetto che questa mia amica Isabelle Eklin, un'artista, vorrebbe riuscire a portarlo anche al di fuori di Ginevra e sulle barche a Ginevra. L'idea è che è un po' un modo di promuovere della letteratura suisse romand, dunque francese svizzera, e che spesso sono libri che non trovano uno sbocco altrove, e dunque questa idea, in un momento di svago dove uno sta su una barca godendosi una giornata, ha l'occasione sia di comprare dei libri che anche di ascoltare un autore che viene a leggerli.
Quindi lei non è una libraia ma è un'artista, perché? Che altro ha fatto? Cioè, questa è un'installazione o è un indotto per vendere libri?
No, lei in realtà viene da un background di artista pittrice, ma sono anni adesso che si dedica, è una vera e propria libraia, e sta sperando di poter esportare questo modo di questa libreria itinerante. Dunque non è solo per forza su una barca, ma può anche essere in una piazza, può anche essere in un altro luogo. È l'idea di una libreria che possa nascere in qualsiasi posto,
e che poi crei un mio momento di svago, tra l'altro se c'è l'incontro con l'autore, insomma, dà modo a spunti diversi.
Una battuta velocissima su quello che sta patendo il mondo francofono, ma non solo, anche quello italiano in Svizzera, che c'è un'invasione del tedesco. Diciamo che molte zone stanno perdendo il loro idioma a vantaggio della lingua predominante, che è quella germanica, lo svizzero tedesco, o tedesco svizzero che dir si voglia, che definisce addirittura dei confini linguistici parlando della valle del Ruhr, del Rohr. Poi ce lo spiegherà meglio, fra poco avremo con noi ospite Giorgio Manacorda, traduttore dal tedesco, e sappiamo appunto che molte zone, anche compresa St. Moritz, che non nasceva di lingua germanica, sta convertendosi. In particolare c'è il comune di Bivio, al quale siamo molto legati, che ha fatto un appello, e l'associazione Grigioni Italiani, Grigioni Italiano, quindi non vogliono diventare italiani come nazionalità, ma mantenere la lingua italiana, come a Lugano e a Bellinzona e tutta la zona in cui viene tutelata. Nei Grigioni invece questa tutela dell'italiano, antichissima, attenzione, perché ricordiamo Alberto Giacometti, il grande scultore, che poi è morto a Parigi, insomma quello che rappresenta nel mondo dell'arte, credo non sia da sottolineare, non a caso i 500 franchi elvetici rappresentano la sua bella faccia, era nato lì, non era nato in Canton Ticino, ma era nato nei Grigioni.
Ma forse potrebbe anche darsi, è vero che parliamo di lingue, che però in questo viaggio verso la perdita dei dialetti, perché questo sta accadendo ovunque, anche in Italia, lì sono considerati dei dialetti e quindi entra la lingua madre
del denaro.
Purtroppo sì. Penso che sia questo, non lo so. Ma a proposito di lingue,
l'italiano è un dialetto, però non
direi. Lo è, ma lì evidentemente sì, anche perché non credo che sia l'italiano proprio che parliamo noi.
No, ci sono scuole in italiano, quindi sono insegnanti che insegnano l'italiano, non il dialetto.
No, però è sempre un italiano un pochino
ruvido, certo, perché insomma non lo parlano. Il problema è quello.
Comunque.
Ma sì. veniamo a un tuo, diciamo, mondo di attenzione, che è quello dell'Africa. Non che ci siano tanti mondi, il mondo è uno solo, però quello è un mondo un po' a parte. E in particolare in Costa d'Avorio, mi pare di ricordare, tu hai concentrato e puntato l'obiettivo della tua telecamera, dopo esserci stata per tanto tempo.
Io sono interdetta di entrare in Costa d'Avorio.
No, in Africa dicevo.
Ah sì, in Africa di sicuro no, purtroppo in Costa d'Avorio non riesco neanche a entrare all'ambasciata a Parigi. Dunque...
Perché? A causa di Laurent Gbagbo.
E tra l'altro c'è anche un nostro coetaneo, un mio...
Siamo tutti coetanei, un mio coetaneo, dai!
Che si chiama Silvestro Montanaro, un regista italiano.
Un 27enne, quanti anni ha?
Silvestro non so quanti anni ha, comunque lui ha diretto il programma C'era una volta per 10 anni in Italia, un programma bellissimo su Rai 3, e ha fatto un film che si chiama La Francia in Nero. Dunque,
ma intanto diciamo che Laurent Gbagbo era il presidente della Costa d'Avorio.
Sì, e Silvestro
ha fatto un film. Ed è stato anche un personaggio abbastanza discusso, diciamo così.
Sì, e Silvestro appunto ha fatto questo ritratto, o più che altro ha cercato di spiegare quello che è successo nel 2011, e ha fatto questo film La Francia in Nero, che gira su YouTube. Allora, cos'è successo? Che la resistenza ivoriana ha preso questo film, l'ha sottotitolato in francese e ha, devo dire, girato tantissimo. Beh, Silvestro oggi non lavora più. Silvestro Montanaro oggi non lavora più, però... per questo motivo, ma purtroppo
però,
nel manifesto... nessuno ne vuole parlare,
no,
del motivo.
Ascolta, eccoci qua. Ecco, appunto, eccoci qual qua. È il, lui era presidente della Costa d'Avorio. Che cosa è successo?
Laurent Gbagbo è un socialista.
Anche uno scrittore, uno storico.
È uno storico, tra l'altro.
Un intellettuale, quindi.
Un grande intellettuale. Quando incontrò Ciampi qui, hanno un po' parlato delle resistenze che ambedue hanno fatto. E purtroppo, essendo un socialista con una visione abbastanza chiara su come far avanzare l'Africa occidentale, la Francia, ma anche l'Europa, che cosa abbiamo fatto? Lui ha vinto le elezioni nel novembre del 2010, però noi europei abbiamo fatto un embargo, per esempio, da un giorno all'altro abbiamo chiuso le banche sia francesi che americane in Costa d'Avorio. Cioè, vuol dire che chiunque ha votato per qualsiasi cosa non si poteva più curare, non poteva fare più niente. Dunque abbiamo poi fatto degli embarghi, abbiamo cercato, insomma, di toglierlo in tutti i modi possibili, nonostante il fatto che la Corte Costituzionale del paese aveva sancito che lui aveva vinto le elezioni.
E oggi dov'è? È in Europa.
Allora, finito questa, abbiamo bombardato il palazzo presidenziale per 10 giorni e ci abbiamo poi messo quello, diciamo, il candidato dell'Occidente, Alassane Ouattara. Oggi è ridiventata una dittatura spietata, il partito non riesce a riprendersi, è un grande partito che questo Laurent Gbagbo creò negli anni Ottanta con 30 anni di lotta clandestina,
non violenta.
Lui adesso
è la Corte Internazionale dell'Aia, giusto?
Esatto, la Corte Penale Internazionale.
Ma non come giudice, come imprigionato.
Certo, certo.
Come sotto processo, via.
Dunque, per un cittadino qualsiasi che non si interessa, diciamo, di politica internazionale o di giustizia internazionale, penale, eccetera, sembra un po' strano che si possa portare alla Corte Penale Internazionale dell'Aia un innocente. In realtà, purtroppo, non siamo ancora usciti dal colonialismo e dunque...
Ma qual è la condanna che lui rischia di ottenere?
Ma lui rischia di passare il resto della sua vita lì, perché...
Ma per quale ragione? Qual è il... Che cosa gli viene ascritto? Quale reato?
Gli viene ascritto di aver perso le elezioni.
Questo non è un reato, però.
E di non essere di non essersene andato.
La neanche Clinton. Questo è un reato.
Beh, diciamo che c'è evidentemente una strumentalizzazione politica dietro, ma io
non
quello,
c'è nessun reato,
non
diciamo
ci sarebbe. Quello che mi domando è, perché è un fatto che penso che all'opinione pubblica in generale sia abbastanza passato sottotono, no? Non ne abbiamo
troppo
sentito
anche
parlare.
Altre voci,
no, mi chiedo, Nicoletta, come mai tu hai preso a cuore proprio questo personaggio e questa situazione?
Forse lo conosce, non lo so.
No, io anzi non lo conosco, non l'ho mai conosciuto, e molte delle persone che lavorano per lui, anche lasciando il loro proprio lavoro, non l'hanno mai conosciuto. È semplicemente che Gbagbo ha una grande visione per l'Africa occidentale e anche l'Africa intera. Io avevo fatto un film, il mio primo film, sui vignettisti africani, dunque si chiama Resistenti, ribelli della nona arte. E mentre stavo facendo questo film avevo due aneddoti di due presidenti africani. Dunque, uno era Laurent Gbagbo, l'altro era Nelson Mandela. E ambedue, quando vennero criticati dai vignettisti rispettivi nei rispettivi paesi, ambedue sono andati alla redazione e hanno ringraziato i vignettisti per aver fatto questa grandissima critica. Una era Mandela e l'altro era Laurent
Gbagbo.
Come
se il Papa andasse da Charlie Hebdo a ringraziare per le vignette.
Allora mi sono detta, che visione incredibile che lui ha comunque sulla libertà di stampa nel
grande
suo paese. Quando uscirono poi fuori tutte queste notizie, dittatore, perché comunque la Francia sta facendo un lavoro diciamo di screditare questa persona già dal 2000, già da quando arrivò al potere, dunque è un lavoro fatto a tavolino. Ma ci tengo a precisare che nel 2006 il giornale Le Monde, dunque il grande giornale, un po' come La Repubblica o non so, un giornale nazionale francese, dovette ammettere che dovettero pagare e ammettere che avevano diffamato Laurent Gbagbo nel 2006, vinse proprio il processo alla Corte d'Appello di Parigi, perché loro avevano scritto che lui aveva degli squadroni della morte. La cosa incredibile è che oggi, dunque anni dopo, ritroviamo ancora questi articoli alla Corte Penale Internazionale come accuse. Cioè, dunque, questa Corte non va neanche a vedere che cosa la Corte di Parigi decise nel 2006, è un po' basso come livello.
Beh, insomma, grazie Nicoletta Fagiolo, anche perché stai veramente portando avanti dei diritti sociali importanti. E vedremo come procedono gli sviluppi, poi magari verrai tu a raccontarcelo. Quindi ti ringraziamo.
No, grazie a voi.
E ti salutiamo e ci diamo appuntamento presto. Quindi salutiamo Nicoletta Fagiolo.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e benvenuto a Giorgio Manacorda. Sta per finire anche questa 283esima puntata e la vogliamo finire con un rappresentante della poesia mondiale, perché il mondo guarda l'Italia e l'Italia guarda il mondo grazie a questa disciplina che vuole uscire dai cassettini delle schedature, delle limitazioni, dei muri nella quale la vogliono rinchiudere per renderla in qualche modo meno potente, per invece conquistare il mondo, l'umanità. Di questo stiamo parlando appunto con Giorgio Manacorda attraverso un suo saggio dove il poetare viene vista come la somma delle arti, somma nel senso come somma algebrica, matematica, ma anche come più elevata forma di pensiero e la più umana. Il saggio che è uscito recentemente per i tipi di Castelvecchi Editore è La poesia, sono 18,50 euro, 150 pagine, dense, molto dense, per 12 centesimi a pagina non sembrano pochi, ma sono necessari, perché questo è un libro veramente necessario. L'abbiamo sentito presentare da illustri intellettuali recentemente alla casa editrice Treccani, alla fondazione dell'Enciclopedia Italiana, dove veramente il primeggiare di questa disciplina, di questa forma artistica che è la poesia, ha rappresentato il risultato dell'incontro. Quindi tutti alla fine ci siamo convinti che questo duello è stato vinto dalla poesia.
Giorgio Manacorda, benvenuto.
Buongiorno.
Io so che c'è stato un duello, uno scontro alla presentazione del libro, perché insomma concettualmente il libro in un certo senso non era di facilissima interpretazione, no?
Poi cioè, è molto ambizioso.
Molto ambizioso, e tra la forma e la materia della poesia c'è stato molto da dire.
Beh, insomma, intanto grazie per questo invito, ma alla presentazione della Treccani il libro è stato presentato da Alfonso Berardinelli, Giulio Ferroni e Mimmo Chianese, quindi due letterati, si può dire, uno psicoanalista. Sì, c'è stata molta discussione, come era abbastanza inevitabile, essendo un libro insomma irregolare, un libro che esce un po' dagli schemi. Mi viene quasi da dire che un libro che tenta di dire che cos'è la poesia, ammesso che sia possibile, e quindi non è un libro di letteratura, starei per dire.
È un libro dove la realtà entra in modo prepotente, nel senso che la poesia non viene vista come qualcosa di inutile, di divagante, di fine a se stesso, ma è esattamente l'opposto.
Ma la poesia non è orpello, non è, diciamo, supervacanea, se posso usare questo aggettivo. La poesia in realtà si comincia a capire che cos'è se ci si rende conto che in realtà è il modo di pensare di tutti. Cioè nessuno di noi pensa, contrariamente a quello che è veramente il mito della cultura dell'Occidente in cui viviamo, nessuno di noi pensa razionalmente, nessuno di noi pensa, come posso dire, in modo causale. noi tutti pensiamo in un modo che in realtà è per immagini, per associazioni di immagini, per rimandi fonici, eccetera. Cioè,
intuizioni.
La parola l'hai detta, insomma, cercavo di evitare perché così. Però sì,
abusata,
diciamo,
è un po' abusata.
Perché è un po' abusata, diciamo così, per intuizione. D'altronde questa cosa è una cosa, come dire, se vogliamo usare questa parola, l'aveva già detto Benedetto Croce e prima di lui anche i romantici tedeschi. Però diciamo che la differenza forse è che, almeno con l'aiuto della psicanalisi, con l'aiuto delle neuroscienze, ci si può avvicinare a capire, non ad affermare come ha fatto Benedetto Croce o come possono fare i filosofi, a cui va tutto il mio la mia ammirazione, ovviamente.
Che non è un libro di filosofia, indubbiamente.
No, il problema. No, il mio libro non è un libro di filosofia.
Perché
l'hanno detto, ma io ho detto subito che io non sono un filosofo e quindi non aspiro a quel modo di pensare, perché in fondo, perché dico un'altra cosa, cioè dico semplicemente che, appunto, se il modo di pensare di tutti è analogico, per immagini, emotivo, non razionale, allora la poesia che fa questo è, come dire, il vertice del modo di pensare di tutti. Naturalmente, rispondo già a un'obiezione che mi è stata fatta, cioè, ma allora siamo tutti poeti? No, perché tutti camminiamo, ma non tutti sono in grado di fare i 100 metri in 10 secondi netti.
Senti, Giorgio, ma che rapporto la metti con la letteratura? Così come la interpreti?
No, la letteratura è un'istituzione. La letteratura è la casa riconosciuta, costruita, la cattedrale, se volete.
Quindi possiamo, usando le parole di Alberto Gaffi, possiamo dire che la letteratura è la tenda, è la fase contubernale, la poesia ne fa parte, in un certo senso?
Sì, quello che cercavo di dire è che la cattedrale della cultura, della, diciamo così, che l'umanità, almeno limitiamoci all'Occidente, che noi conosciamo, è quindi la casa anche della poesia. Però la letteratura senza la poesia non esisterebbe, nel senso che la poesia è anche il momento germinale, creativo, no? La letteratura è la biblioteca in cui ci sono.
Quindi non tutto è poesia, ma senza la poesia non ci sarebbe il tutto.
Beh, non lo so cosa intendi per tutto, perché
allora, tornando all'esempio della tenda, è il bastone che tiene la tenda in piedi.
Ma
in
se vogliamo
modo,
usare no? questa metafora, va bene.
O dell'ombrello, quello che appunto è il bastone centrale dell'ombrello, che protegge alla fine tutto, ci tiene. Tutto si tiene, come direbbero i francesi, grazie a questa presenza centrale, dalle quali poi si dipanano le derubricazioni, in fondo, in qualche modo anche le volgarizzazioni, perché la poesia non è volgare, ma la letteratura è volgare in senso proprio, nel senso che rende più appetibile il messaggio, forse più digerito già.
Ma il problema è che, come posso dire, dovendosi chiedere perché la poesia nella nostra cultura è sempre più marginalizzata, è proprio perché non ha mercato, per esempio, ma perché la poesia come concentrato di quello che siamo è inquietante. Cioè, se la poesia è davvero una estrema sintesi di quello che siamo, del nostro modo d'essere e di pensare, la poesia è in realtà un tale concentrato del nostro modo d'essere. Non per caso poi tutti aspirano alla poesia e tutti scrivono o vorrebbero scrivere poesia, ma in realtà si riconosce dalla la poesia vera dal fatto che è inquietante, produce sempre senso, significato, apre abissi, ti colpisce e quindi si capisce che non ha mercato, richiede un lettore estremamente attento, capace anche di farsi ferire.
È capace soprattutto di capire. Però su questo ti devo interrompere, Giorgio, ci rivediamo la settimana prossima, perché dovrò farti delle domande che mi sono rimaste proprio sulla punta della lingua. Allora salutiamo Giorgio Manacorda e ci rivediamo la settimana prossima.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata. Anche questa puntata, la 283esima, settima della settima stagione, chiude con Cristiano Draghi. Ciao Cristiano.
Eccoci qua dal profondo Polesine.
Con te vogliamo parlare oggi di sondaggi alle elezioni, ai referendum, in generale quello che si prevede, si raccoglie in base a costosissimi sondaggi, exit poll, come li vogliamo chiamare, a partire dalla situazione scabrosa in Colombia, dove il referendum per l'accordo di pace con i terroristi, con la guerriglia della FARC, è stato palesemente, enormemente bocciato dalla popolazione come un no ben chiaro, fino a, appunto, all'elezione di Trump e chissà anche al referendum italiano sulla riforma costituzionale. A te la parola, Cristiano.
Passando per la Brexit, no? Ciao a tutti. Allora, la questione dei sondaggi è complicata, perché qualcosa non funziona. Sembrerebbe quasi una regola ormai che i sondaggi vengano smentiti. I sondaggi e poi dopo le dichiarazioni immediate del dopovoto raccolte da quelli che escono dai seggi.
Ma non potrebbe essere, Cristiano, ben trovato, che da quando Mannheimer non va più da Vespa i sondaggi non funzionano?
Ma ve le ricordate? Beh, mi pare fosse proprio Vespa quello che tutto contento metteva tutte le bandierine degli azzurri che avevano vinto e poi invece avevano perso. Cioè, mi pare di ricordare questa scena tremenda di chi
è vero, la ricordo anch'io. L'antesignano del sondaggio che non funziona è Bruno Vespa.
Esatto. Ma sai, io devo dire che sono vecchissimi studi su questo argomento che io credo che si stiano verificando, perché le posizioni che sembrano perdenti sono quelle che poi vincono, ma sono quelle, come dire, che in qualche modo potrebbero fare un po' vergognare quelli che le portano. Vi spiego. Se io vado fuori da un supermercato e poi domando se le persone comprano il sapone più a basso prezzo, quello per lavarsi, il sapone così da personale, e scopri che no, nessuno, tutti comprano saponi di ottimo livello, di ottima marca, eccetera. Poi vai a vedere e dici: come mai quello a più basso livello è quello più venduto? Perché le persone si vergognano di esprimere certe posizioni, oppure sono come, siccome il voto spesso dell'arrabbiato in Colombia è di chi si vuole vendicare, negli Stati Uniti è di quelli che gli piace uno spaccone come Trump, nella Brexit sono quelli furibondi che lo fanno perché sono arrabbiati, non perché volevano uscire dall'Europa in buona parte, ma perché bisogna farla pagare. E lo stesso mi pare che stia succedendo qua. Io leggo delle robe sul fronte, su alcune dichiarazioni.
Ma quindi sono dichiarazioni sbagliate, volutamente sbagliate. Quindi diciamo che il lavoro del sondaggista è un lavoro che non serve più, perché non ha pezzi d'appoggio.
Perché la gente dice bugie.
Appunto, quindi non sono soldi buttati, è una categoria che deve sparire a un certo punto, diciamo così.
Poveretti, venendo io dalla categoria dei giornalisti, dove siamo in precipizio, spero di no, spero che il sondaggio funzioni.
Però il giornalista non è il sondaggista,
non c'entra, infatti.
Sì, lo so, sto parlando solo di categorie in crisi. Ok.
Anche i centralinisti a un certo punto sono finiti, che poi invece sono ritornati ora con quelle cose che ti tortassano
i call center,
cosa tremenda, no? Erano finiti, grazie a Dio erano finiti, perché non servivano più, insomma.
Quindi,
a un certo
come
punto...
i perforatori di schede, ve li ricordate i perforatori di schede, che era la professione del futuro?
Sì,
ecco,
sì.
Io penso a tutti i poveri cristi che hanno fatto la scuola da perforatore di schede e poi dopo si sono trovati in quella professione, non esiste più, no? Ma al di là degli scherzi, io penso che i sondaggi debbano, i sondaggisti e chi crea questo tipo di strumenti deve riflettere, cioè bisogna lavorare come in psicologia, andando a fare delle domande di verifica, diciamo così,
facendo e poi giocare sull'intuito, mi permetto di dire. Io parlo del mio settore, quello dei libri, dove tutti cercano di avere in anticipo l'idea di come un libro potrà vendere milioni di copie. Al di fuori dei libri in traduzione che hanno già venduto milioni di copie all'estero, quando si parte da zero, quindi si decide di creare il best seller, quasi sempre si toppa. perché in realtà non si basa la previsione sull'intuito, ma invece su dati di precedenti vendite. E questo non funziona.
È bravo, perché si guarda al passato, una visione, come dire, la storia si ripete, no? Un po' alla Giambattista Vico, per cui se io vedo questa cosa allora verrà quest'altra. Invece il futuro riserva delle sorprese, ci sono delle cose assolutamente nuove in ballo. Pensiamo a tutta l'importanza dei social. Oggi noi viviamo in un mondo in cui metà della nostra vita è fatta dai social. Il nostro telefonino è una specie di emanazione della nostra anima, e 10 anni fa non era così. Quindi dobbiamo riguardare tutto da capo, e anche chi crea sondaggi si deve mettere lì e trovare le buone intuizioni, trovare le buone pratiche nuove, perché qui vediamo, perché secondo questa logica, scusate ragazzi, che succede col referendum in Italia?
Infatti io te lo stavo per chiedere, ma che te lo chiedo a fare, penso che a sto punto non serve neanche domandarselo, lo vedremo il 5 dicembre com'è andata.
I sondaggi al momento stanno dicendo che dovrebbe vincere il no. Io leggo delle cose incredibili su Facebook, ogni tanto mi accapiglio eccetera, perché vedo che la maggioranza dei miei amici su Facebook è per il no, però c'è anche tutto un gruppo così ampio che sta zitto, no? Ecco, e quindi è dentro questo sta zitto che secondo me matureranno.
Che poi è lo sta zitto americano, che infatti è...
E io sto zitto.
Siamo tutti zitti, non sappiamo che fare.
Quelli che stanno zitti e poi dopo però, ma non se ne stanno poi a casa, anche
vanno, vanno a votare, vanno a votare.
Poi vanno a votare e dice vai, ti è. No?
Allora Cristiano, grazie, vedremo che succederà. Intanto ti salutiamo e salutiamo insieme a te le radio contubernali, è Radio o Ai Radio da Avellino e Benevento, Ciao Radio da Bologna, Nova Radio da Firenze, Punto Radio da Livorno e Pisa, Radio Trività da Trieste, Radio Budrio da Imola, Forlì e Ravenna, Radio Città Futura da Roma, da dove trasmettiamo, Radio Clodia da Chioggia e Radio Galileo da Terni e Perugia. Sul web ci trovate a www.clubradiolive.it e www.radiorovigo.net.